to town.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Questo è un nuovo ciclo di Lampi Blu. Io sono Alba Solaro e oggi voglio portarvi a Buenos Aires, in Argentina, però passando per Roma, per la Scozia e per Londra. All'inseguimento inseguiremo un personaggio che è un po' come nel caso di Dean Reed, il nostro Red Elvis, quello che avevamo appunto conosciuto in America, dove praticamente lui però era sconosciuto, ma era poi diventato un divo stellare in Unione Sovietica. Ebbene, anche il Lampo Blu di oggi, che si chiama Luca Prodan, è un artista italiano nato a Roma, ma da noi praticamente sconosciuto. Infatti, quindi sfido chiunque, cioè sono usciti poi dei podcast, degli articoli, documentari su di lui, ma il nome Luca Prodan rimane essenzialmente sconosciuto ai più, mentre in Argentina è assolutamente un eroe, è un mito della cultura rock. Questa era Beautiful Losers, la voce era appunto quella di Luca Prodan con la sua band che si chiamava Sumo, proprio Sumo come la lotta giapponese. Ora, Buenos Aires, nel barrio di Montserrat, che è uno dei quartieri più antichi della città, c'è una strada che si chiama Calle Alsina, che non è molto lontana dalla mitica Plaza de Mayo. Al numero 451 di Calle Alsina c'è un edificio un po' malmesso, sembra anche abbandonato, ma non lo è. Anzi, pensate che è proprio classificato come meta turistica perché è proprio oggetto di un vero e proprio pellegrinaggio, 451 di Calle Alsina. È un po' come la stanza 37 del St. Peter House, che è l'albergo nel quartiere francese a New Orleans dove morì di un'overdose di metadone Johnny Thunders e dove ancora i fan vanno appunto a chiedere di vedere la stanza 37. Oppure il Chelsea Hotel di New York, dove Sid Vicious era morto sempre per un'overdose. Questa casa, la casa dove appunto anche Luca Prodan è morto il 22 dicembre del 1987 a soli 34 anni, di notte tra le braccia della sua compagna Silvia, che era un'artista visuale. Ebbene, quella casa oggi è un bar ed è un locale dove si fanno anche concerti di piccoli gruppi rock. La porta di questo locale, la porta d'ingresso di legno, è tutta incisa, graffitata. Se la cercate in rete le trovate facilmente molte foto. È una porta tutta completamente, come dire, trasformata in un mausoleo, piena di scritte, disegni, incisioni, dei fan che vanno lì a lasciare fiori, bigliettini, un po' come succede con la tomba di Jim Morrison al Père Lachaise di Parigi. E questo ci dà un po' la misura di quanto sia profondo il culto appunto per Luca Prodan in Argentina. La versione ufficiale riguardo alla morte è che lui appunto è morto nel sonno a causa di probabilmente di un infarto causato però dalla cirrosi che aveva devastato il suo fegato. Altri dicono che invece era morto di un'overdose o forse di una combinazione di alcol ed eroina. Diciamo che questa lettura, cioè l'overdose, l'alcol e l'eroina, è un po' più in linea con il personaggio, che è stato un grande ribelle, un grande interprete della cultura punk in quegli anni 70, che per l'Argentina sono anche gli anni terribili della dittatura, dei desaparecidos. Quando si diffuse all'epoca la notizia della sua morte, gli amici del cantante dei Sumo, di Luca, rimasero veramente sotto shock, al punto che all'inizio non riuscirono neanche a trovare un posto dove seppellirlo, e poi ci riuscirono grazie all'intervento di un avvocato che trovò appunto un loculo, un posto al cimitero di Avellaneda, dove lui adesso è appunto sepolto. E per molto tempo ai concerti di band, come dire, amiche dei Sumo o del genere dei Sumo, i fan, il pubblico, continuava a cantare ogni tanto frasi, slogan come Luca non è morto, Luca non è morto. Era veramente, è nato veramente un culto intorno a lui. I Sumo avevano fatto il loro ultimo concerto solo due giorni prima della sua morte allo stadio Los Andes di una cittadina in provincia di Buenos Aires chiamata Lomas de Zamora. Dai racconti di chi c'era, quella sera era già evidentissimo questo deterioramento della salute del cantante, e probabilmente anche lui se ne rendeva conto. L'ultima canzone con cui chiuse lo spettacolo si chiamava Fuck You, che richiama un po' alla mente il My Way di Sid Vicious. Questa è Fuck You, presa proprio da quella sera. Fuck You! I don't tell a fucking lie. I don't want anybody girls, I just need me in the sky. Sweat is all I see, I don't wanna see it now. I don't want anybody girls, you're just a stupid cat. Yeah. No, 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 no. Fuck you. You. Oh. Yeah. ecco, Fuck You, eseguita appunto quel 22 dicembre, scusatemi, quei due giorni prima della sua morte, restituisce molto bene, no, questo senso di nichilismo di un artista giunto al capolinea. Ebbene, secondo molti di quelli che l'hanno conosciuto, gli anni passati in Argentina sono stati in realtà un tempo regalato dalla vita, perché Luca Prodan era già quasi morto e si era salvato appena 8 anni prima in Europa. Ma come ci è arrivato questo ragazzo di Roma a diventare una leggenda punk rock a Buenos Aires? Ebbene, la storia dietro è davvero romanzesca. Intanto, a differenza di quello che ci si potrebbe di solito immaginare quando si ha a che fare appunto con artisti legati al punk, Luca non veniva dalla working class. Di solito noi pensiamo appunto che chi fa del punk viene dalla working class. Lui è esattamente il contrario. I suoi genitori sono un romanzo a parte, hanno una storia pazzesca anche loro. Il padre, Mario Prodan, origini italiane e austriache, era un mercante d'arte specializzato in arte orientale. La madre si chiamava Cecilia Pollo, ed era di origine scozzese ed era l'erede della più antica compagnia tranviaria di Shanghai. I suoi genitori appunto erano, con la sua famiglia, la fondatrice della più antica compagnia tranviaria di Shanghai. Mario e Cecilia si erano conosciuti appunto a Shanghai, in Cina, all'inizio degli anni 40, quindi prima della rivoluzione di Mao, che ricordiamo avvenne nel 43, e si erano poi trasferiti in Italia nel 49, non prima di aver passato un periodo in un campo di internamento giapponese. Ricordate che il Giappone aveva invaso la Cina e aveva invaso Shanghai. C'è un bel film di Steven Spielberg, non so se l'avete visto, L'Impero del Sole, che rievoca proprio quegli anni lì. Comunque Luca, appunto, loro si trasferiscono nel 49 in Italia e Luca nasce a Roma nel maggio del 53. È il terzo di 4 figli. Nasce e cresce in un contesto estremamente cosmopolita, alto borghese, quindi un ambiente di gente ricca e colta. I genitori decidono di mandarlo a un certo punto in Scozia a studiare in un college, che sembrerebbe una punizione, però in questo caso loro invece la vedevano come dire una scelta importante, perché il college non era un college qualunque, ma il Gordonstown College, che magari a voi come a me non dirà molto, però in realtà in Inghilterra è molto noto perché è stato frequentato per generazioni e generazioni dai rampolli della famiglia reale inglese. Per capirci, negli stessi giorni in cui Luca era lì a studiare c'era anche Carlo d'Inghilterra. A Gordonstown Luca fa amicizia con un ragazzo argentino, Timmy McKern, che negli anni successivi avrà un ruolo fondamentale nella sua vita. Vedremo poi in che modo. Però, diciamo, questo college, per quanto potesse essere appunto rinomato e frequentato dall'aristocrazia inglese e tutto, a lui comunque non piaceva, perché essenzialmente Luca già da ragazzino era insofferente al potere, alla disciplina, era un ribelle, non tollerava questo rigore da caserma che c'era nelle scuole anglosassoni, dove, insomma, vale la pena ricordare che c'erano le punizioni corporali che sono state praticate fino ancora per tutti gli anni 90, prima di essere messe sostanzialmente fuori norma. Quindi a un passo dal diploma Luca decide di mollare il college e lo molla, effettivamente scompare nel nulla con dei soldi che aveva messo da parte vendendo un fucile. Si mette a viaggiare per l'Europa, lo insegue l'Interpol perché appunto grazie alle sue amicizie altolocate la famiglia era riuscita a smuovere l'Interpol per ritrovare questo ragazzino in fuga per l'Europa. Ma in realtà lo ritrovano solo nel momento in cui lui decide di tornare a Roma. Infatti lo trova la mamma poco distante in strada a Roma, poco distante dalla casa di famiglia. Diciamo che questa cosa di scappare, della fuga, sarà la costante un po' di tutta la vita di Luca Prodan.
In every dream home a heartache, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily. But home, oh sweet home, it's only a saying. from bell push to faucet in smart town apartment. The cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on? What to do there? Better pray there. Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you, I'll dress you up daily and keep you till death size. Inflatable doll, lover ungrateful, I blew up your body, but you blew my mind.
Questi erano i Roxy Music con In Every Dream Home a Heartache. Erano uno dei gruppi più amati da Luca Prodan, che ricordiamo era nato nel 53, quindi come dire, è stato un adolescente degli anni 60, per cui si è appassionato, si è innamorato dei suoni di quella stagione, quindi in particolare del glam rock, del rock psichedelico, del rock progressivo. Aveva gusti non banali, citava tra i suoi preferiti Canned Heat, i Soft Machine, i Van der Graaf Generator, Jim Morrison, certo anche Bob Dylan, però anche Nick Drake, John Martin, Leonard Cohen, Bowie, Lou Reed e così via. Nel 76, dopo un piccolo periodo trascorso in carcere perché l'avevano beccato con della marijuana, Luca decide di intanto deve fare la leva obbligatoria. All'epoca c'era ancora, appunto, era obbligatorio fare il militare, quindi lui parte per il militare, però decide che anche lì, come con il college, decide che lui la leva, insomma, non la voleva fare. Quando andò via aveva ancora la divisa addosso e quindi per questo motivo fu accusato di diserzione, un reato molto grave, e che poi, come dire, l'unica ragione per cui poi non è stato riarrestato per diserzione, perché poi è, come dire, scappato definitivamente. Quindi Luca abbandona la leva, abbandona l'esercito, scappa con ancora la divisa addosso. Dove scappa? A Londra. Perché a Londra? Perché sapeva che lì c'era Tommy, l'amico, appunto, Tommy McKern, l'amico argentino conosciuto al college e arriva a Londra con un tempismo assolutamente perfetto, perché è il 1976, quindi è il momento in cui sta esplodendo il punk, i Sex Pistols, i Clash, un mondo pazzesco che lui ha il privilegio di scoprire in presa diretta. Quindi nella Londra del punk lui va tutte le sere ai concerti e di giorno intanto lavora come commesso nel grande magazzino della Virgin Records, che era il primo megastore aperto dalla Virgin, e quindi un posto perfetto dove lavorare per uno appunto appassionato di musica, che quindi poteva ascoltare tutta la musica che voleva, finché, e questo lo racconta Andrea Lancise, che ha girato un bellissimo documentario sulla vita di Luca Prodan, che si intitola proprio LP come gli LP, ma anche come Luca Prodan per l'appunto. E in questo documentario appunto Lancise racconta che insomma il lavoro è durato finché un giorno non l'hanno licenziato perché l'hanno pescato a rubare dischi. E a Londra purtroppo Luca non scopre solo il punk, scopre e subisce anche il fascino dell'eroina, scopre un sacco di musica. Allora, sono gli anni del punk, però per lui anche sono anche gli anni della scoperta, per esempio, del dub, del reggae, della cultura giamaicana. Poi scopre e si appassiona ad una serie di cantautori, angry young men, arrabbiati come Elvis Costello, come Joe Jackson, come Graham Parker, che incarnano molto bene il suo modo di sentire e di sentirsi. Gli piaceva moltissimo l'ironia corrosiva, per esempio, di un personaggio del punk come Ian Dury. Tutti quegli artisti che arrivano dal post-punk e usano il sarcasmo, l'ironia, ma anche la sperimentazione come proprio linguaggio, gli piacciono. Era un grandissimo ammiratore, per esempio, dei The Fall, di Marky Smith e di altri irregolari, per così dire, come per esempio gli XTC, e poi altro nome che lui cita spesso come influenza, i Wire, che sono stati un grandissimo gruppo, che io penso non hanno avuto tutto il riconoscimento che avrebbero meritato. Sono stati capaci di prendere il punk e rileggerlo in senso minimale dadaista in modo assolutamente geniale. Sono tutti ascolti questi che cominciano a delineare la personalità musicale di Luca. E questi che ascoltiamo per capire un po' più da vicino quali sono i suoni che lo influenzano, questi sono appunto i War con I Am The Fly, dal loro secondo album Chairs Missing. Londra, questi erano appunto i War. A Londra Luca Prodan mette insieme il suo primo gruppo, che si chiamava The Nuclear Heads, e fa amicizia con una musicista che viveva nella casa di Chiswick, dove abitava anche lui. Lei si chiama Stephanie Nuttall, veniva dalla scena post-punk di Manchester, suonava in una band chiamata i Manicured Noise. Poi la band si scioglie e lei quindi va a Londra in cerca di fortuna. Come dicevo prima, a Londra lui non scopre solo il punk, scopre, ahimè, anche l'eroina, che in quel momento era molto diffusa. Gli anni 70 sono il picco di diffusione di questa droga, che poi ha spazzato via tutta una generazione, che era facile da trovare, anche per questo poi era molto diffusa. Eroina che è un'ulteriore fuga per uno come Luca, perché l'eroina è tutto meno che una droga socializzante, anzi è proprio l'opposto. Infatti la stessa Stefani racconterà più tardi in varie interviste che era terribile andare da Luca e trovarlo completamente strafatto, e la sua dipendenza poi peggiora quando un giorno da Roma lo chiamano per dirgli che sua sorella Claudia si era suicidata.
Rock and roll world, and now I love this suicide world. I used to love an English girl, but now I love an Argentinian girl. I used to love an Italian girl, but now I love a little German girl. But there's one thing. Think about it when I'm in bed. You know what it is?
E questa è Heroin dei Sumo, un pezzo quasi autobiografico, perché nel 79 lui per un'overdose di eroina finisce in coma epatico, quasi lo uccide questa overdose. Va in coma epatico per qualche mese e quando miracolosamente si risveglia, Lancise, il regista del documentario che dicevo prima, racconta che lui si risveglia da questo coma epatico ed ebbe come una rivelazione, decise di cambiare vita, capì che gli era stata, come dire, regalata in qualche modo l'occasione di non era morto e quindi doveva dare un po' un senso al fatto che era riuscito miracolosamente a salvarsi. Quindi torna in Italia, ma solo per ripartire. Aveva 27 anni, aveva capito che doveva completamente cambiare pagina e ricominciare da capo, no? Per superare sia la dipendenza dall'eroina che il lutto. Tra le sue cose ritrova una cartolina che gli aveva spedito Tommy, che nel frattempo era tornato a vivere in Argentina, e gli aveva mandato questa cartolina dalle montagne di Cordoba, lo invitava ad andare a trovarlo. Lui vede in questo un segno, la possibilità di liberarsi appunto dell'eroina. L'Argentina era il posto ideale perché lì l'eroina non era ancora arrivata. Quindi per lui appunto andare in un posto, per lui questo trasferimento era veramente l'occasione per rinascere, anche se poi purtroppo in Argentina quasi da subito rimpiazzò l'eroina con l'alcol. Però insomma scrive a Tommy, gli dice vengo a trovarti, lui dice sì sì viene, fa le valigie e fugge ancora una volta, quindi è, come dire, l'ennesima fuga, questa volta veramente più lontano possibile, però per ricominciare.
Some call this Happy Valley Rock. Right. Play out some music, Lord, and you know I won't come on too strong. You can refuse it, Lord, but you know you might be wrong. Get up, brother, up, brother, up, brother.
come a long, long way. A black star line, no, Lord, well, you know I could not say. But it took me, I'm brother, up, brother, up, Lord. You know it took me far, and then it brought me down.
Questa era Rag Test Happy Valley Rock dei Sumo, si sente molto chiaramente la citazione di Bob Marley, appunto lui il reggae era uno dei grandi amori in quel momento di Luca Prodan. Allora, l'Argentina dove lui arriva in quegli anni, sono gli anni 70, non era certo il posto ideale da un certo punto di vista, perché appunto era l'Argentina della dittatura, dei desaparecidos e ancora anche della guerra delle Malvinas. Quindi, proprio perché c'era ancora la guerra delle Malvinas, il rock, specie se cantato nella lingua nemica, cioè in inglese, era, come dire, molto mal visto ed era anche proprio censurato e vietato. Molti artisti rock argentini all'epoca furono costretti a scappare, ad andare in esilio per poter continuare a lavorare. E non arrivavano le star internazionali, proprio perché appunto tutto il mondo anglosassone era in qualche modo bandito, e quindi i giovani argentini, che non potevano più godersi appunto le star internazionali dal vivo, avevano in compenso però fatto fiorire una scena underground estremamente vivace. Quindi nei sobborghi di Buenos Aires nascevano tanti piccoli locali che facevano suonare le band e quindi facevano da culla questa scena alternativa. E Luca trova in questo mondo il suo habitat ideale, mette in piedi la sua prima band con due musicisti del luogo e con anche alla batteria Stefani, proprio Stefani Nuttall, che nel frattempo dall'Inghilterra era arrivata anche lei in Argentina su invito di Luca, ed era arrivata portandosi dietro praticamente il suo rullante Gretsch e quasi nient'altro, insomma. La band va a vivere tutta insieme in una casa a Harlingham, che è un sobborgo, il quartiere inglese alla periferia di Buenos Aires, si chiama così, ha proprio lo stesso nome di un quartiere di Londra. Vivevano lì e poi andavano a provare invece nella fattoria di Tommy McKern a Cordoba, che Prodan chiamava appunto Happy Valley, da qui anche il titolo della canzone appunto che stavamo ascoltando. Provavamo tutta la notte perché faceva più fresco, ricorda Stefani Nuttall appunto. Ci ubriacavamo molto, quando sorgeva il sole uscivamo, entravamo in piscina e poi andavamo a dormire.
Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
Thank you. puntito con el acento finito. Quiere hacerse el tipo malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito. Toma un trago y vuelve a Belgrano.
¡Pasa! Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina.
Quindi suonare tutta la notte, poi andare in piscina, ubriacarsi, andare a dormire a mezzogiorno, produce appunto pezzi come questo che abbiamo sentito, la rubia tarada, che vuol dire poi la bionda stupida, la bionda scema. Qui in questo pezzo di Sumo credo sia molto evidente anche l'influenza dei Fall di Marky Smith, no? Anche nel suo modo di cantare si sente anche quanto lui fosse appunto legato a quel sarcasmo tipico di Marky Smith. E l'altra cosa che viene fuori da questa canzone è anche il legame con l'Italia, perché del testo ci sono tanti riferimenti all'Italia. Vi leggo solamente le prime strofe, tanto per capirci. Inizia così la rubia tarada: facce eleganti, sguardi fiacchi, uomini vestiti di fiorucci, sento dei dammi e dei voglio e dei stai fuori. Ti è piaciuto il nuovo film di Bertolucci? La bionda stupida, abbronzata, annoiata mi chiede: perché ti sei rasato la testa? E io rispondo: perché la tua società è disgustosa. Ebbene, non c'era nulla di simile ai Sumo in Argentina in quel momento. Si guadagnarono molto rapidamente una reputazione, soprattutto dal vivo, esibendosi in bar di Buenos Aires come il mitico Caffè Einstein, che Lancise nel documentario su Luca descrive come il posto dove tutti i freak si nascondevano dalla dittatura per andare fuori di testa. Che è una descrizione molto efficace. Luca, che era l'autore dei testi e il cantante della band, era anche soprattutto il frontman, che sul palco tirava fuori un'energia incredibile, grandissimo carisma, riusciva veramente a conquistare, a tenere la scena in modo straordinario. I Sumo poi musicalmente facevano qualcosa di assolutamente inedito in quel momento per l'Argentina. Alternavano generi, mescolavano generi molto diversi: il funk, il reggae, il punk, la new wave. Pescavano dallo stile di band lontane tra loro, i Joy Division da una parte, i Clash dall'altra, i Madness. Per questo, anche per questa ragione, poi Prodan a Buenos Aires sembrava un po', come dire, faceva un po' l'effetto di un alieno. Comunque era, come dire, un artista assolutamente fuori dalle regole, fuori da quello che generalmente appunto si era abituati a vedere. Si concedeva il lusso, ricorda ancora Lancise, di scrivere alcune delle sue canzoni in inglese, e questo nel pieno della guerra del Falkland, quando la dittatura militare metteva al bando tutto ciò che fosse anche solo lontanamente britannico. Anche i testi, anche i temi che trattava nei testi venivano facilmente percepiti come sovversivi dagli argentini a quel tempo. Non erano testi direttamente politici, ma parlavano in forma molto libera e molto diretta di temi tosti, temi che avevano a che fare con le sottoculture, le droghe, il sesso, e assolutamente non si curavano della censura. E questo finiva poi col dargli comunque anche un valore politico, anche se non erano direttamente politiche. Quando poi finisce la guerra nell'83 delle Malvinas e la conseguente poi caduta della giunta militare, per i Sumo è il momento in cui finalmente, liberi dalla censura, possono anche emergere da quell'underground a cui erano un po' costretti. E quindi questo è il momento in cui fanno un salto e conquistano un successo non più solo locale ma nazionale. Fanno 3 concerti consecutivi all'Einstein Café, che attireranno anche l'attenzione della stampa, quindi usciranno molti articoli sui giornali. Luca nel frattempo è diventato El Pelado, un soprannome che lo accompagnerà sempre per via di questa sua testa appunto rasata. Esce a quel punto il loro primo album, che conteneva anche la rubia tarada che abbiamo appunto ascoltato, e il successo di quell'album fu tale che i Sumo passarono immediatamente dal circuito indipendente a una major come la CBS Records, la CBS che era la stessa dei Clash, quella che poi è diventata la Sony.
One, two. One, two. One. happening round the corner, but their aim is unclear. And I know I felt much warmer, but that was last year. That was last year. And I remember visions of Joanna in the heat of summer Rome. And then there was that girl from Pinna who turned a mouse into a gnome, into a gnome. Well, there's a year of thunder, a year of ice, and years of blunders and years of vice. But there's a year of thunder, a year of ice, years of blunders and years of vice. And then there was the girl from Vauxhall for a year and a half. With the help of my prior big muscle, we had a damn good laugh, a damn good laugh. Oh, there's a year of thunder, ice, years of blunders and years of vice. But there's a year of thunder, a year of vice, years of blunders and years of vice. And now I find it's not the same in here. Why am I lying on the floor?
Firmare per una major fu ovviamente un punto di svolta nella carriera dei Sumo. Furono appunto una delle prime band a emergere nei circuiti indipendenti di Buenos Aires e fare questo genere di salto che li porta ad acquisire appunto una fama gigantesca. Con la CBS pubblicano 4 dischi che sono stati tutti quanti dei grandi successi sul mercato argentino. Divididos por la Felicidad nell'85, Llegando los Monos nell'86, After Chabón nell'87 e infine Fiebre, uscito postumo nell'89. Durante la dittatura Pedrón era diventato per molti un punto di riferimento, proprio perché era uno che non rispettava nessun tipo di autorità e cantava di cose come appunto droga, bevute, attrici viste in TV di cui ti innamori o anche semplicemente della noia. Questo per esempio è un passaggio da White Trash. In White Trash lui canta: è calata la notte sulla città degli insetti, sono seduto incollato al tubo luminoso, la noia scorre lenta, a proposito del pianto per qualcosa che potrebbe davvero servirmi. Siamo formiche operaie o formiche con le ali? Dicono: Dio, come sono fatto, o Cristo, sono in ritardo. Io chiedo alle ragazze: mi indicheresti la strada alle lenzuola stropicciate e alle cose più cattive? Ma è triste, gli anziani non dovrebbero prenderla così a male. Lo so, è triste, beh, la tristezza di una stella morta solitaria in TV a tarda notte, la tristezza di vecchi uomini sgualciti nei loro abiti da lavoro, la tristezza di telefoni che squillano in stanze vuote. Questa è White Trash.
Stop it. tell me every day about how they be put down in so many ways. Don't you know, Rasta? Someone's been treated just the same way.
È sinceramente un peccato che i Sumo siano sostanzialmente rimasti degli sconosciuti in Italia, cioè che Luca Prodan poi sia ancora oggi più o meno sconosciuto in Italia, mentre appunto in Argentina c'è tutta una mitologia incredibile intorno alla sua figura. Certo, in parte per questa morte da giovane che contribuisce molto al mito, però anche poi per questa vita fuori dal comune, per le sue abitudini eccessive, la vita sregolata, ma anche per il ruolo importantissimo che ha avuto nel diffondere appunto i suoni, i temi, l'attitudine della musica punk in un paese che ai tempi era, come dire, culturalmente abbastanza in qualche modo chiuso, no? A quanto arrivava da fuori, come abbiamo detto, no? E ancora appunto cito ancora una volta Lancise, che lo ricordo è il regista del bellissimo documentario sulla vita di Prodan. Lancise raccontava in un'intervista al Guardian che in città, cioè Buenos Aires, Prodan era diventato un mito, il simbolo di un certo modo di intendere la vita, anarchico e libertario, e la sua musica diventò una sorta di colonna sonora inconsapevole del processo che nel 1983 portò alla transizione democratica del paese. Il suo nome, la sua musica e la sua iconografia restano associate a quel periodo di grandi trasformazioni politiche, sociali e di costume. Per dare l'idea, tre dei quattro dischi pubblicati appunto in vita dai Sumo sono stati inseriti poi nella classifica dei 100 album argentini più importanti di sempre, redatta da Rolling Stone argentino, per l'appunto. Se andate a vedere su Spotify, le canzoni dei Sumo hanno decine di milioni di ascolti, e ci sono due band che sono nate poi dalla scissione, dalla fine dei Sumo. Si chiamano Divididos e Pelotas e sono tuttora tra le band più importanti del paese.
Called time took a long, long trip and never came back. A boy called Fate made up his mind and went on and on till it was too late. But a girl called Love fell through to me from the air around. She filtered we
questo era Time, Fate, Love, Tempo, Destino, Amore dei Sumo. Come ho detto prima, Pedron si era lasciata alle spalle l'eroina, ma ahimè a Buenos Aires aveva trovato una nuova dipendenza, l'alcol. Nello specifico lui subbiacava di ginebra, cioè ginebra è il gin, sono i distillati simili al gin, ma insomma di infima qualità, che quindi gli avevano devastato il fegato e la salute, lo avevano portato appunto ad una cirrosi che probabilmente è stata la causa della sua morte. Si era insomma giocato così anche la sua vita di scorta, anche se poi le circostanze precise della morte non sono mai state del tutto chiarite, anche perché poi non è stata fatta un'autopsia, quindi non c'è poi una spiegazione effettiva. La sintesi migliore, ancora una volta, io la prendo da Andrea Lancise, che ha descritto una volta il periodo argentino di Prodan come, ha detto, è stata la sua bonus track, è stata veramente la sua bonus track, però se l'è giocata. A Londra la sua vita era praticamente quasi finita, l'eroina lo stava uccidendo e anche se aveva qualche canzone da parte non era mai riuscito a trovare una sua direzione artistica. L'ha trovata invece appunto in Argentina, ma è stato veramente un lampo blu per come ha bruciato la sua vita in queste fughe costanti, no? Dalla scuola, dalla famiglia, dal militare, dalle convenzioni sociali, dalla vita borghese, dall'eroina e in sintesi anche da se stesso. Una cosa di cui chi si è occupato della sua storia, chi ha scritto di lui, ha sempre sottolineato quello che per me rimane poi l'aspetto più interessante di Luca Prodan dal punto di vista artistico, di come lui si è artisticamente formato in momenti e in luoghi, in paesi che in quel momento stavano vivendo fasi di profonda trasformazione, e questo vale per quella che era l'Italia negli anni 70, quella che poi era l'Inghilterra thatcheriana dove è passato, infine anche l'Argentina della dittatura militare. Quindi questi paesi in fase di trasformazione l'hanno profondamente segnato e l'hanno anche plasmato come artista. È stato un lampo blu anche per come in pochissimi anni si è guadagnato questo status mitologico, no? È diventato sostanzialmente una leggenda nel giro di 7 anni, ricorda ancora Lancise, in un modo assolutamente unico e imprevedibile. E una parabola del genere non la vedi tutti i giorni. Questo era Lampi Blu, grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio, e io sono sempre Alba Solaro e vi saluto e vi auguro una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.